Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Gesù, prima di essere assunto in cielo, voi sapete che apparve ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, apparve per circa 40 giorni, dice la Scrittura, lo troviamo scritto in Negli Atti degli Apostoli leggiamo che ai quali, cioè agli Apostoli, anche dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio. Ora, nel corso di queste apparizioni, Gesù parlò dunque con i suoi apostoli. Apparve loro vivente, si presentò loro vivente, era risuscitato dai morti d'altronde e quindi gli era apparso, gli apparve. E tra le altre cose Gesù disse ai suoi 11 apostoli queste parole: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi c'è un ordine ben preciso che essi ricevettero, che fu quello di predicare l'Evangelo in tutto il mondo, ad ogni creatura, ad ogni creatura. Che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona novella, perché il termine greco Evangelion significa buona notizia, e l'Evangelo è la buona novella, la buona notizia. Dunque, non è una buona novella qualsiasi, ma è una ben precisa buona novella. La buona novella è che Gesù di Nazareth è il Cristo o il Messia, cioè l'unto di Dio. Questo dunque è l'Evangelo che annunziavano gli apostoli sia ai giudei che ai Gentili. E ne abbiamo riprova di questo leggendo le predicazioni, per esempio, di Pietro negli Atti degli Apostoli e anche in particolare quella di Pietro nel giorno della Pentecoste ai giudei e quella di Paolo ai giudei nella sinagoga di Antiochia di Pisidia. Ma c'è un'altra predicazione che conferma appunto che l'Evangelo consiste nella buona novella che Gesù è il Cristo, e questa prova, questa conferma la troviamo nella predicazione che l'Apostolo Pietro, apostolo della circoncisione, fece a casa di Cornelio. Ora, l'Apostolo Paolo ricorda ai santi di Corinto l'Evangelo. L'Evangelo che lui aveva loro annunziato, che i Corinti avevano ricevuto e mediante il quale erano stati salvati. E allora leggiamo dal capitolo 15 di Primo Corinzi, appunto, queste parole mediante le quali l'Apostolo Paolo, apostolo e dottore dei Gentili, ricordò ai santi di Corinto l'Evangelo che lui aveva loro annunziato e nel quale essi avevano creduto, perché fu Paolo ad annunziare l'Evangelo a Corinto. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto invano, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ecco dunque l'Evangelo che annunziavano gli apostoli. Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Ora, poi fu seppellito e poi risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e poi apparve ai suoi discepoli. Questo è l'Evangelo, questa è la buona novella, non ce n'è un'altra. Lo ribadisco, non ce n'è un'altra, non c'è un'altra buona novella che annunziavano gli apostoli, questa è la buona novella. Ora, voglio farvi presente, fratelli, che quando la scrittura dice, quando qui Paolo dice, secondo le scritture, e lo dice sì in relazione alla morte espiatoria di Gesù Cristo, perché si trattò di una morte espiatoria, e lo dice anche in relazione alla resurrezione di Cristo Gesù. Ora, questa espressione, secondo le scritture, significa affinché si adempissero le scritture. È un po' è simile questa espressione a quella che si trova molte volte, diciamo, nell'Antico Testamento, secondo la parola dell'Eterno, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziato per mezzo del profeta. Ecco, questa espressione veniva posta, se voi poi appunto investigate le scritture, è posta dopo che era avvenuto un evento preannunziato dal profeta, ossia il profeta aveva parlato da parte di Dio, aveva preannunziato quello specifico evento, poi quell'evento si era verificato e appunto dopo che si era verificato c'è scritto secondo la parola che è l'Eterno o secondo la parola dell'Eterno e così via. Che cosa significa? Significa che quell'evento è avvenuto perché non solo Dio l'aveva preannunziato, ma perché l'aveva predeterminato. E dunque si è verificato quell'evento perché Dio ha vigilato sulla sua parola mandandola ad effetto. Quindi, siccome che le scritture sono la parola di Dio, le scritture profetiche qua, qui Paolo si riferisce alle scritture profetiche, le scritture profetiche sono la parola di Dio e le scritture avevano preannunciato sia la morte di Cristo per i nostri peccati e sia la sua resurrezione il terzo giorno, ecco che quel secondo le scritture significa affinché si adempisse la parola di Dio che egli aveva pronunciato per mezzo dei suoi profeti. Dunque, quegli eventi che sono appunto qui trascritti e di cui viene detto secondo le scritture, si sono verificati per il determinato consiglio di Dio, cioè perché Dio aveva innanzi determinato che avvenissero. Non furono casuali, come se esistesse il caso. Sapete che ci sono quelli che attribuiscono tanti eventi al caso, in mezzo alle chiese, loro credono al caso. Il caso non esiste. Non cade a terra un solo passero senza il volere di Dio, e questi credono al caso. Cioè, persino i capelli del nostro capo sono tutti contati, e questi credono al caso. Ma questi credono pure alla Dea Fortuna. Credono pure alla Dea Fortuna. Figuratevi, fratelli del Signore, alla cosiddetta Dea Bendata. Pensate che ci sono credenti che arrivano a dire che sono stati salvati perché sono stati fortunati. Avete capito? Fortunati, sì, sì. Loro praticamente credono nella fortuna. Noi crediamo nel proponimento dell'elezione di Dio, quindi che siamo stati salvati perché Dio ci ha eletti a salvezza fin dal principio, cioè prima della fondazione del mondo. E loro credono che sono stati salvati perché? Perché sono stati fortunati. È gente fortunata. Cioè, questa è la loro follia, follia, che è una gioia per chi è privo di senno. E questi, siccome che non capiscono niente, arrivano ad attribuire la loro salvezza alla fortuna. È una vergogna, ma questo è quanto viene predicato da coloro che poi dicono che loro predicano tutto l'Evangelo, quando loro predicano tutto tranne l'Evangelo. Praticamente il motto di queste chiese lo dovete cambiare. Questi sono quelli del tutto tranne che l'Evangelo. Infatti ho potuto appurare che predicano tutto, per così dire, perché poi non è che predicano tutto il consiglio di Dio, assolutamente. No, a modo di dire, predicano tutto tranne l'Evangelo. Ed è un fatto. Poi adesso vi dimostrerò perché questi qua, compresi sì appunto quelli del tutto l'Evangelo, non predicano l'Evangelo. Ma quale Evangelo predicano questi qua? Quale Evangelo predicano? Il loro Evangelo, non l'Evangelo di Cristo. Allora, vi stavo dicendo, no, perché ci sono quelli che credono nel caso, quelli che credono nella fortuna, poi ci sono quelli che credono naturalmente nel cosiddetto libero arbitrio, per cui tutte le cose avvengono perché l'uomo permette a Dio di operare sulla terra. Pensate quanto è potente la volontà dell'uomo secondo la dottrina di questi scellerati. Praticamente Dio è in cielo e aspetta che l'uomo gli faccia un segno o un cenno o gli dica qualcosa. Insomma, Signore Dio, adesso è arrivata l'ora, io ti do il permesso di operare nella mia vita, sulla faccia della terra. Sì, perché Dio, che volete, è sul trono, ma non è che Dio regna. Dio è uno spettatore, l'Iddio di costoro, che aspetta una parolina, un sussurro, un cenno da parte dell'uomo che gli dica: beh, dai, adesso puoi operare, ti do il permesso di operare. Ecco appunto l'eresia del libero arbitrio, proprio tradotta veramente in questi termini, che sì, è vero, sono, diciamo, estremizzo io la spiegazione del libero arbitrio, ma perché solamente in questa maniera voi potete capire che il libero arbitrio è una menzogna. Ecco perché ve lo spiego in questa maniera. Fermo restando che l'uomo ha una volontà, ma badate bene che non è che Dio aspetta che l'uomo gli dica: dai, vieni a operare, vieni a salvarmi, no? È come se il Signore avesse aspettato che Saulo da Tarso gli dicesse: Signore Dio, vienimi a salvare. No. No, 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 assolutamente. Il Signore volle salvarlo e lo salvò. Non fu Saulo da Tarso che decise di essere salvato. No, non è così. Non fu Saulo da Tarso che scelse il Signore Gesù, ma fu il Signore Gesù che scelse Saulo da Tarso. E vedete un po' voi, e dov'è il libero arbitrio? Non esiste. Esiste solo nella testa di queste persone ignoranti. Praticamente il libero arbitrio è la sovrana volontà e la dottrina della la sovrana volontà dell'uomo. Io la spiego in questi termini, così almeno voi mi capite subito, senza quelle espressioni che naturalmente io conosco come viene presentata questa dottrina, ma io la presento in questa maniera per farvi capire proprio da subito che si tratta di una menzogna, perché poi gira e rigira, poi alla fine, all'atto pratico, proprio nella pratica, questa dottrina, ecco come si traduce poi nella pratica, che l'uomo è sovrano, la sua volontà è sovrana e che la volontà di Dio praticamente dipende dalla volontà dell'uomo, per cui, per quanto riguarda la salvezza, non è che il Signore fa grazia a chi vuole fare grazia, come dice la Sacra Scrittura, Dio ha detto io farò grazia a chi vorrò far grazia, no, secondo gli scellerati che insegnano il libero arbitrio, Dio fa grazia a chi vuole essere graziato, quindi la grazia l'uomo la ottiene solamente se la sua sovrana volontà decide appunto di voler ottenere la grazia da Dio. Capite? Quindi Dio non è più un re, non è più il re dei re, non è che siede sul trono e regna, no, Dio è uno spettatore, è uno spettatore degli eventi, No. E invece Dio regna, Dio fa tutto quello che vuole con i figlioli degli uomini. Se ha detto io farò grazia a chi vorrò far grazia, io credo a Dio e non credo a questi bugiardi che insegnano il cosiddetto libero arbitrio. Allora, questo è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, per comprendere quello che poi vi dirò. Allora, quel secondo le scritture è di fondamentale importanza per capire che l'Evangelo è stato manifestato, ma era già contenuto nelle scritture profetiche. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice all'inizio della sua epistola ai santi di Roma, dice Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Vedete dunque? L'Evangelo era stato promesso da Dio per mezzo dei suoi profeti e quindi per mezzo delle scritture profetiche, era contenuto nelle scritture profetiche e attendeva di essere manifestato. Praticamente quello che Dio aveva promesso aspettava di essere manifestato. Naturalmente poi il Signore adempì quello che aveva promesso a suo tempo. Perché Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, quindi nella pienezza dei tempi. Quindi quel secondo le scritture indica una parola preannunziata da Dio, e quindi un evento preannunziato da Dio, ma non solo preannunziato, ma anche predeterminato. Ora, questo è l'Evangelo. Potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Quindi, chi crede in questa parola viene salvato dai suoi peccati, ottiene la remissione dei suoi peccati, viene giustificato, viene rigenerato, sì, e quindi diventa un figliolo di Dio. Ecco perché è indispensabile annunziare l'Evangelo ai peccatori, perché non v'è salvezza senza l'Evangelo, non c'è remissione dei peccati senza Evangelo, non c'è giustificazione senza l'Evangelo, non c'è riconciliazione con Dio senza Evangelo. Fratelli nel Signore, ascoltatemi. L'Evangelo è questo, e senza annunziare questo Evangelo al mondo gli si annunzia il nulla. Se non si annunzia questo Evangelo al mondo e gli si annunzia qualcosa d'altro, gli si annunzia il nulla. ora, qualcuno dirà, ma allora, fratello Giacinto, ma io non ho mai sentito predicare l'Evangelo. Lo so, ci sono molti che non hanno sentito mai predicare l'Evangelo. Infatti, molte chiese non annunziano l'Evangelo. Il fatto è che Dio, nella sua grandezza, riesce a salvare delle persone, sempre mediante l'Evangelo, ma in comunità dove l'Evangelo non viene predicato. Sembrerà qualcosa ad alcuni di incredibile, ma non è incredibile, noi lo crediamo, perché veramente le vie di Dio sono più alte delle nostre e Dio lo ha fatto e lo continua a fare. Naturalmente queste chiese non sono giustificate, assolutamente, vanno veramente riprese da queste, bisogna uscire immediatamente, però credetemi, Dio è sovrano. Come riesce a salvare le anime anche in mezzo a quelli che la predestinazione la odiano? Pensate, io sono stato salvato in mezzo a degli arminiani, io non sapevo nemmeno cosa fosse la predestinazione quando sono stato salvato. Io sono stato salvato in un ambiente pentecostale, antipredestinazione proprio al massimo, all'ennesima potenza. Eppure il Signore mi ha salvato. Ma perché? Perché la salvezza dipende dal Signore, Non è che dipende dalla chiesa che frequenti, no, dipende dal Signore. Il Signore riesce a salvare pure anime in mezzo agli arminiani, In mezzo agli arminiani. E il Signore riesce a salvare anime anche, mediante l'Evangelo, naturalmente, in mezzo a chiese dove ti predicano un altro Evangelo. Poi, naturalmente, quando tu, una volta che vieni salvato, poi, chiaramente il Signore ti illumina, e poi dopo esci da quella chiesa, perché chiaramente ti rendi conto che magari quella chiesa ti ha parlato di Gesù, ma non ti ha annunziato l'Evangelo. Però il Signore ti ha dato di credere in Gesù Cristo, quindi nella sua morte espiatoria, nella sua resurrezione, nelle sue apparizioni, e tu sei stato salvato, ma non perché loro ti hanno annunziato l'Evangelo, perché praticamente tu magari hai letto, sei andato a leggere la storia di Gesù di Nazareth e allora hai creduto nell'Evangelo. Ma credimi, ci sono tanti pastori evangelici che predicano dai pulpiti tutto, ma ripeto, questo tutto significa proprio veramente il nulla talvolta, tranne l'Evangelo. Voi mi direte, sì, ma parlano di Gesù. Beh, guardate, pure i massoni parlano di Gesù. Guardate che pure i massoni parlano di Gesù. Che significa? Che significa? Che significa? Parlano di Gesù, sì, è vero, dicono che Gesù ha fatto dei miracoli, dicono che Gesù ha parlato con la donna samaritana, gli ha detto alcune cose, sì, lo so quello che dicono, sì, parlano di Gesù, ma non annunziano l'Evangelo. C'è una differenza tra parlare di Gesù, di qualcosa che lui ha fatto, ed annunziare l'Evangelo. C'è una grande differenza, quindi nel momento in cui poi voi capite che la Chiesa di cui fate parte non annuncia l'Evangelo, non vi rimane altro che uscire. Allora, proseguiamo. Dunque, questo è l'Evangelo. L'Evangelo nel quale l'uomo deve credere per essere salvato. E difatti questa è la ragione per cui Gesù ha detto ai suoi: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Perché? Appunto, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Se no, il Signore non avrebbe ordinato di predicarlo ad ogni creatura. Non vi pare? È del tutto logico. È del tutto logico, perché nel momento in cui viene predicato l'Evangelo, viene annunziata la salvezza. Viene annunziata la salvezza, perché la salvezza si ottiene credendo nell'Evangelo. Ora, adesso vi spiego perché tante chiese non predicano l'Evangelo. Parlo di chiese evangeliche, sia chiese pentecostali che chiese non pentecostali. Naturalmente, voi chiaramente sarete voi poi ad accertarvi di persona di quello che io vi sto per dire. Perché i fatti sono questi, sono inconfutabili i fatti. Molte chiese, vorrei dire la maggior parte delle chiese, non predica l'Evangelo, comprese quelle pentecostali. Ora, ma io non solo vi dico che molte chiese non predicano l'Evangelo, ma vi spiego anche perché. Perché non predicano l'Evangelo? Perché ci deve essere un perché. Ma ci deve essere per forza un perché. Non può essere che delle chiese non annunciano l'Evangelo senza un perché. Ci deve essere un perché, o comunque più perché. E io adesso vi enumero questi perché, o meglio, le ragioni per cui queste chiese non predicano l'Evangelo di Cristo Gesù, ma predicano un altro Evangelo. E qual è questo altro Evangelo? Gesù ti ama, Gesù ti accetta così come sei, Dio amore, Gesù vuole entrare nel tuo cuore, vuole diventare il tuo migliore amico, Gesù è la risposta ai tuoi problemi, Gesù vuole riempire il vuoto che c'è nella tua vita. Ecco, questi sono i vari, diciamo, Vangeli, no? Che si sono appunto creati queste chiese che annunziano, eh? Quindi quello che loro annunciano è proprio un altro Evangelo. Ma io adesso vi spiegherò le ragioni che, vedete, spesso sono occulte, nascoste. Perché? Perché questa gente è molto furba, questa gente è astuta come serpente antico. E allora, per potervi naturalmente nascondere l'Evangelo, chiaramente ricorre all'astuzia. Ma io ho compreso, grazie a Dio, il Signore mi ha dato di comprendere le ragioni per cui queste chiese non annunziano l'Evangelo. Allora, naturalmente sono alcuni motivi, alcune ragioni, E ho fiducia nel Signore che vi servirà tutto ciò. Vi servirà tutto ciò perché io so che il savio riflette, a differenza dello stolto. E quando il savio riflette, poi diventa più savio che mai. Ecco perché poi il savio ti ringrazia quando tu lo istruisci, lo stolto invece quando tu lo istruisci ti disprezza. Perché lo stolto disprezza la sapienza che viene da Dio. Allora, queste chiese che non annunciano l'Evangelo non credono che Dio guida le nazioni e volge il cuore del re dove lui vuole. Non ci credono. Proprio perché loro credono nel cosiddetto libero arbitrio, per cui, secondo questa menzogna del libero arbitrio, Dio non interferisce nelle decisioni degli uomini, a prescindere che essi siano cittadini o potenti o autorità, diciamo, a capo di una nazione o intere nazioni. Loro non credono praticamente a quello che sta scritto, perché la scrittura chiama Dio la guida delle nazioni. La scrittura dice che il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua, egli lo volge dovunque gli piace. Ma loro non credono a ciò, perché credono nella sovranità della volontà dell'uomo. Io lo chiamo così il libero arbitrio, preferisco chiamarlo così. Ora, non credendo in ciò, loro non possono annunziare quello che annunziavano gli apostoli, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Perché non lo possono annunziare? Perché, come vi dicevo prima, Quel secondo le scritture significa che Cristo è morto affinché si adempisse ciò che Dio aveva innanzi determinato che accadesse. Quindi l'evento della morte di Gesù fu un evento innanzi determinato da Dio. E Dio, per mandare ad effetto quello che aveva innanzi determinato, si usò di nazioni e di re. Infatti, cosa è scritto? Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, voi leggete una preghiera che i discepoli del Signore innalzarono a Dio di pari consentimento. Ascoltate questa preghiera, perché è di fondamentale importanza. Allora dice, essi uditele, capitolo 4, dal versetto 24, ed essi uditele, alzarono di pari consentimento la voce a Dio e dissero, Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, colui che mediante lo Spirito Santo, per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide, ha detto, poiché hanno fremuto le genti, perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisate cose vane? I re della terra si sono fatti avanti e i principi si sono raunati assieme contro il Signore e contro il suo unto. E invero, in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Questa fu la preghiera che quei nostri fratelli innalzarono a Dio. Allora avete notato, loro citarono delle parole che pronunziò Davide per mezzo dello Spirito Santo. In queste parole, il Dio aveva preannunziato quello che avrebbero fatto dei popoli e dei re della terra. Praticamente si sarebbero radunati assieme contro il Signore e contro il suo unto, cioè contro il suo Cristo o Messia. Qui naturalmente questa era una predizione che concerneva il Messia che doveva venire. E allora notate bene che i discepoli nella preghiera specificarono, fecero una precisazione, chi furono coloro che si radunarono contro il santo servitore di Dio, che appunto si chiama Gesù Cristo. Chi furono? Chi furono? Furono Erode e Ponzio Pilato. Erode era re, Ponzio Pilato era governatore della Giudea, quindi delle autorità. E poi parla dei gentili con tutto il popolo di Israele. I gentili sono gli ebrei, quelli che non sono ebrei di nascita. E difatti i romani erano chiamati gentili. Quindi notate che tutti costoro si lanciarono contro Dio e contro il suo unto, cioè contro il suo Cristo, cioè Gesù. Ma badate bene, per fare tutte le cose che la mano di Dio e il suo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E appunto tra queste cose c'è l'uccisione del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, infatti voi sapete che Gesù fu arrestato dagli ebrei, fu condannato a morte dal Sinedrio. Il Sinedrio, dopo averlo condannato a morte, lo dette in mano di Ponzio Pilato, che appunto sentenziò che Gesù doveva essere crocifisso. Ora, fratelli nel Signore, furono i giudei, per mano di iniqui, a uccidere, inchiodandolo sulla croce, il Signore Gesù. Infatti Pietro dirà il giorno della Pentecoste che questo uomo, cioè si riferiva a Gesù il Nazareno, disse ai giudei, vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, dice, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Quindi, perché fu ucciso Gesù? Gesù fu ucciso perché così era stato innanzi determinato da Dio. Quindi, coloro che uccisero, coloro che uccisero Gesù non fecero altro che qualcosa che la mano di Dio e il suo consiglio avevano innanzi determinato che avvenisse. Ma noi naturalmente sappiamo dalle scritture profetiche che ciò doveva accadere, perché appunto le scritture dicevano ciò, e difatti Davide aveva scritto quelle parole che poi appunto furono citate in quella preghiera dei discepoli del Signore. Quindi, vedete, secondo le scritture, quindi Gesù fu ucciso dai giudei secondo le scritture. I soldati romani lo inchiodarono sulla croce secondo le scritture. Infatti, cosa era scritto? Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Quindi, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Vedete che qui il Signore quindi ci fa sapere, mediante appunto la sua parola, che lui guidò i gentili, guidò il popolo di Israele, guidò Erode, guidò Ponzio Pilato, affinché costoro facessero contro Gesù, il suo unto, tutte le cose che la sua mano e il suo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero e che il Signore ci fece conoscere mediante le scritture, tramite i suoi appunto profeti. Allora, quindi Gesù doveva, il Cristo doveva essere crocifisso. Ma queste chiese non ci credono a quello che sta scritto. Non ci credono, fratelli. E quindi non possono dire Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, perché altrimenti dovrebbero spiegare che cosa significa secondo le scritture, e loro non ci credono. Pensate che queste chiese arrivano addirittura a dire che Gesù poteva anche non morire, cioè arrivano a presentare un Gesù che poi alla fine è venuto sulla terra ma non si sa fare che cosa, per conto di chi, in ubbidienza a chi? Cioè presentano un Gesù praticamente che è sceso dal cielo di sua volontà e che praticamente poteva anche non morire. Praticamente presentano un altro Gesù. Ma il problema è che queste chiese non credono che Dio regna. Credetemi. Sì, qualcuno dirà, ma sai, nella nostra comunità si dice che Dio regna. Sì, quello che si dice, ascoltatemi, le conosco a memoria, i cantici, conosco a memoria certe espressioni, ma sono espressioni praticamente che oramai si tramandano, ma non ci credono, capite? Non ci credono. Allora, una cosa è leggere, una cosa è credere a quello che si legge. Sapete quanti dicono io credo, ma non credono veramente? Le chiese evangeliche, le denominazioni evangeliche sono piene di persone che dicono io credo, ma non credono. Quindi anche quando voi sentite che Dio regna, il nostro Dio regna e sta assiso sul trono, ma alla prova dei fatti questi non credono a quello che dicono, perché non credono in quello che sta scritto. Se ci credessero, annunzierebbero che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture e spiegherebbero che cosa significa quel secondo le scritture, come ve l'ho spiegato io, ma voi questa spiegazione non gliela sentirete mai dire a costoro, perché costoro credono nel caso, nella fortuna, nella sovranità della volontà dell'uomo. Avete capito dunque perché non sentite predicare l'Evangelo, perché queste chiese non predicano l'Evangelo? Perché non credono che Dio regna, che Dio, non credono che Dio fa tutto ciò che vuole in cielo, in terra, nel mare, negli abissi. Non credono che non è, non credono questo, non credono che non è in potere dell'uomo che cammina al dirigere i suoi passi. Non ci credono, non ci credono che Dio ha nella sua mano il cuore di ogni re, di ogni autorità, non solo, anche di ogni uomo, e che lo volge dovunque gli vuole. Non ci credono. Se voi parlate in privato con costoro che dal pulpito dicono Dio regna, il nostro Dio regna, voi vi accorgerete che questi non ci credono proprio che Dio regna. Perché sono loro che regnano, loro, con il loro libero arbitrio, sono loro che si credono Dio. Ve lo ripeto, Dio è uno spettatore che aspetta un cenno da costoro, affinché si muova, faccia qualcosa. Pensate un po' voi, pensate un po' voi in quale Dio credono costoro. Ti dicono addirittura, Dio non può fare niente sulla faccia della terra senza il tuo permesso. Ah beh, siamo messi male, ma siamo messi non male, malissimo. E beh, uè, ma se il Signore non può fare niente sulla faccia della terra senza il nostro permesso, ma io veramente cadrei nella disperazione. Cioè, praticamente dovrei cominciare a pensare che Dio è alle dipendenze degli uomini. Ma la scrittura non mi dice questo. La scrittura non mi dice assolutamente questo. Ma che volete? Alla fine Dio praticamente presenta un Dio che dipende dall'uomo, non l'uomo che dipende da Dio, avete capito? No, ma figuratevi, fratelli del Signore, ma li ho studiati così approfonditamente questi cianciatori, seduttori, ribelli di menti, proprio nel corso degli anni, che oramai ho capito che questa gente è gente finta, avete mai visto dei fiori finti? Allora, da lontano, no? I fiori finti sembrano veramente dei fiori veri, eh? Allora tu dici, ma guarda che bei fiori, poi ti avvicini e non c'è nessun odore, o meglio l'odore c'è, ma è quello della plastica, perché sono odori di plastica, non sono veri fiori. Dici, ma guarda te, oh, mi sembravano veri quei fiori. Sì, hai detto bene, te sembravano veri, ma non erano veri, erano finti. E così questi predicatori sembrano veri predicatori, ma poi una volta messi alla prova, una volta che messa la prova, tu vedi che sono finti, come i fiori finti, come i fiori di plastica. Ecco, questi predicatori sono finti come i fiori di plastica, lo potete dire. E infatti non trasmettono l'odore della vita. Capite? Questi odorano di morte, quale vita? E quindi ecco che non possono predicare l'Evangelo queste chiese, perché non credono che Dio regna, che fa tutto quello che vuole. Poi queste chiese non credono che esiste il peccato. No, non ci credono, perché non parlano mai contro il peccato. Avete mai sentito parlare contro il peccato questi? Il peccato non esiste. Non esiste. Nei fatti, allora, lasciate stare le loro dichiarazioni di fede, lasciate stare quelle quattro parole che dicono, nei fatti, per costoro, il peccato non esiste. E sapete da che cosa l'ho capito questo? Dal fatto che non lo condannano, anzi, se possono, volentieri lo giustificano, anzi lo incoraggiano. Ecco perché per loro il peccato non esiste, è come se non esistesse. Allora, Il peccato, infatti non ve lo spiegano mai cos'è il peccato. Il peccato è la violazione della legge, perché Dio ha dato una legge, la legge è santa, i comandamenti di Dio sono santi. La violazione della legge è peccato. È peccato. Ed è una cosa molto grave il peccato, eh? Il peccato è una cosa grave, è un'offesa nei confronti di Dio, che è il legislatore. È una violazione della legge di Dio. Quindi sappi che il Signore non è che, voglio dire, fa i complimenti o loda quelli che, diciamo, violano la sua legge. No, nella maniera più assoluta. Infatti quelli che violano la sua legge, essendo dei peccatori, sono dei suoi nemici. Sì, certo. Allora, costoro non credono che esiste il peccato. Se dovessero insistere che ci credono che esiste, guardate che alla fine per loro il peccato non è una cosa così grave. No, non è una cosa così grave. Non è qualcosa che praticamente ti rende nemico di Dio, non è qualcosa che attira l'ira di Dio sopra di te, no. Se alla fine ti dicono che credono che esistono nel peccato, però in fin dei conti, alla fine, non è mai il peccato di cui parla la Sacra Scrittura. State attenti perché questi usano le stesse parole, però gli danno sempre un altro significato. Allora, dato che loro non credono nell'esistenza del peccato, non credono nemmeno che il peccato doveva essere espiato mediante il sangue. La fede. Doveva prendere il sangue di questi animali e portarlo nel luogo santissimo. Che la vita d'ogni carne è il sangue, nel sangue suo sta la vita. Suo sta la vita e mediante appunto la vita, mediante il sangue, il Signore. Fu qualcosa di giusto, noi lo riteniamo qualcosa di giusto. Carvi. sangue di tori e di becchi tolga i peccati. E ben preordinato prima della fondazione del mondo, puro d'ogni per la propiziazione per i nostri peccati. Si ottiene la purificazione dei peccati, quindi la coscienza della morte che la purificazione dei peccati, no? Provvedercela. E così, infatti, Cristo è morto per i nostri peccati. Quelli che presentano Gesù morì a cagione delle nostre offese. Non commise. Preannunziata dalle scritture. Dalle scritture. Delle nostre iniquità, e questo naturalmente al fine suo sangue. Ma questi non credono che peccati. Non ci credono, ma tutto parte dal o della grazia che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Fratelli nel Signore, guardate, è triste quello che io vi sto dicendo, ma i fatti sono questi, non sono altri i fatti. E io vi Ora, un'altra cosa che loro non, un altro motivo è questo: il peccato. E quindi non credono che l'uomo abbia bisogno di essere salvato, liberato dai suoi peccati. Eh sì, fratelli nel Signore, è proprio così. E questo naturalmente è qualche cosa di grave. Allora la scrittura dice che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Schiavo. Allora, e vedete che alla fine dobbiamo tornare sempre al... Allora, chi è schiavo del peccato naturalmente è morto poi nei suoi peccati. Perché? Perché il salario del peccato è la morte. Allora, cosa significa? È come se fosse il peccatore, è come se fosse un uomo legato da delle funi, capito? O da delle catene, eh? Che qualcuno lo liberi. Allora, da solo non può liberarsi da questa schiavitù, cioè dalla schiavitù del peccato. Lui ha bisogno che qualcuno lo liberi. Questo qualcuno di Nazareth, il Cristo di Dio. Perché solo lui? Muto. Dio salva e appunto Gesù Cristo è il salvatore del mondo. Allora, questi qua, non credendo che l'uomo senza Cristo è schiavo del predicare l'Evangelo, perché? Ma perché l'Evangelo senza di Dio l'uomo peccatore e schiavo del peccato non hanno assolutamente, non pensa di rinunziargli quando loro usano la parola salvezza. Ricordatevi, non intendono dal peccato, ma intendono una sorta di salvezza, una sorta di emancipazione sociale della propria vita, ma non intendono la salvezza dal peccato. Allora, quindi, questi non credono che il bisogno di essere salvato, liberato dai suoi peccati. Quindi, dato che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, è chiaro che chi conosce l'Evangelo, chi crede, ma la loro salvezza. Avete capito? Allora voi direte, ma come? Salvezza, ma sì, voi sentite la parola salvezza, ma perché non vi spiega ha niente a che vedere con la salvezza dal peccato. Avete capito? Annunziare l'Evangelo ai peccatori, perché loro filastrocche, le loro favolette, loro vogliono che gli uomini vanno nel togliergli non interessa proprio niente, ma ve lo posso assicurare, proprio niente. A questi, se gli uomini vengono salvati dai loro peccati, rimangono schiavi dei loro peccati, non gli interessa niente. Loro, il loro desiderio, la loro preghiera è che gli uomini affollino i loro locali di culto. Poi, una volta che sono dentro i locali di culto, ci pensano loro. Ci pensano loro a sfruttarli, ingannarli, a derubarli. Ecco, ecco qual è il fine della loro predicazione, della costruzione di questi templi. Non è la salvezza degli uomini. La salvezza degli uomini era qualcosa che desideravano gli apostoli, che desideriamo noi, ma questi la salvezza non la desiderano, fratelli del Signore. Ma perché loro non credono che l'uomo sia schiavo del peccato. Quindi che salvezza gli devi andare ad annunziare? Cioè, la salvezza dal peccato non ha senso annunziare la salvezza dal peccato a qualcuno che tu non credi che sia schiavo del peccato e abbia bisogno di essere liberato dal peccato. Capite? Al massimo dicono che gli uomini hanno dei difetti, delle mancanze, capito? Che non sono perfetti, ma non è che ti parlano dei peccatori come di uomini schiavi, schiavi del peccato. Perché a loro, in effetti, la libertà dal peccato non interessa niente. A loro interessa la libertà di espressione, di parola, la libertà di radunarsi, ma sempre ai fini di guadagni personali, interessi personali. Infatti loro non predicano la salvezza che è in Cristo Gesù. Loro non predicano l'Evangelo anche per questa ragione. Poi un'altra ragione è questa: non credono che è soltanto credendo nell'Evangelo che l'uomo viene giustificato. Perché per costoro l'uomo può essere giustificato anche mediante le proprie opere. Allora, e quindi non c'è bisogno di annunziare l'Evangelo. Cosa vai ad annunziare l'Evangelo? A brave persone, a persone gentili, come le chiamano loro, a persone veramente che, cioè, dal punto di vista morale sono ineccepibili, loro dicono, Cioè, voglio dire, quelle persone si giustificano da loro. Poi ci sono quelli che dicono che andiamo a predicare l'Evangelo agli ebrei. Ma gli ebrei si salvano da soli, senza l'Evangelo, mediante le opere della legge. Ecco perché non annunciano l'Evangelo agli ebrei. Fanno alleanze con gli ebrei, fanno patti con gli ebrei e così via. Ma non gli annunziano l'Evangelo, perché loro credono che praticamente non è indispensabile credere nell'Evangelo per essere giustificati. In sostanza, loro non credono nella giustificazione per grazia mediante la fede in Cristo Gesù. Credono nella giustificazione per opere. Avete capito? E quindi, siccome che credono che l'uomo alla fine può essere giustificato mediante le sue opere, senza credere nell'Evangelo, perché loro in effetti dicono che ci sono musulmani che vanno in cielo senza credere nell'Evangelo, ci sono buddisti che vengono poi salvati dal Signore in cielo anche senza aver creduto nell'Evangelo, ci sono ebrei che vanno in cielo senza aver creduto nell'Evangelo. Ma certo, l'Evangelo, cioè voglio dire, in cielo ci vanno veramente moltitudini di persone che non hanno creduto nell'Evangelo. Ma figuratevi, ma questi qua, ma perché questi qui, ma è così. Allora, quindi, siccome che loro hanno rigettato la parola che dice il giusto vivrà per fede, o il mio giusto vivrà per fede, che appunto è una parola che, diciamo, voglio dire, mette in chiaro che l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge, loro rigettano questo. E quindi, praticamente, rigettando questo, non sentono assolutamente la necessità di predicare l'Evangelo. Perché? Perché l'Apostolo Paolo dice che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Ma siccome che per loro, il giusto vivrà per opere, perché poi, diciamo, gira e rigira, è lì che vanno a finire. che praticamente loro ti dicono: ma te chi te lo dice poi che quello, anche se non ha creduto nell'Evangelo, il Signore poi non lo accoglie? Capite come vi... E questo, dietro questi ragionamenti, queste parole, si nasconde appunto la salvezza per opere. Guardate che la salvezza per opere è predicata molto di più di quanto si possa pensare nelle chiese evangeliche. Attenzione, sto parlando di chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali. Se voi scavate, mettete alla prova gli spiriti, i pastori, vi renderete conto che viene fuori la salvezza per opere, la giustificazione per opere. E allora rimarrete veramente impietriti, rimarrete veramente di sasso, come si suol dire, perché vi renderete, capirete allora perché l'Evangelo costoro non lo predicano. Proprio per questo, perché nell'Evangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Ma loro non ci credono che il giusto vivrà per fede. Loro dicono che l'uomo può anche tranquillamente non credere e sarà giustificato lo stesso. Pensate, la scrittura dice che per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata, ma loro dicono che per le opere della legge invece tanti saranno giustificati. E come? E infatti, per questo non predicano l'Evangelo. Avete capito dunque, fratelli del Signore? Quindi alla fine, dietro il rifiuto di predicare l'Evangelo di queste chiese, si nasconde sempre, diciamo, l'incredulità in qualcosa, il rifiuto di credere in qualcosa di cui parla la Sacra Scrittura. Poi non credono che l'inferno esiste. Ma voi sentite parlare dell'inferno? Voi sentite parlare dell'inferno da questi pulpiti, soprattutto dai pulpiti di queste chiese di Stato, quelle che hanno fatto l'intesa con lo Stato? Ma l'inferno non esiste. Ma l'inferno non esiste per costoro. Per cui, cosa succede? Dato che non credono che l'inferno esiste, non credono che coloro che non credono nell'Evangelo, quando muoiono vanno all'inferno. No. Dato che l'inferno non esiste, no? L'inferno non esiste, nessuno va all'inferno, capite? O altrimenti, se non sono diventati universalisti, cosa dicono? Sì, l'inferno esiste, intanto non c'è il fuoco, perché sapete, il fuoco mette paura ai peccatori, quindi togliamogli il fuoco, hanno pensato, ma il fuoco è lì, all'inferno. Ancora sta ardendo e le anime che ci sono tormentate. Allora, intanto gli hanno tolto il fuoco, perché per loro il fuoco è allegorico. Cioè, quando dovessero dire che magari l'inferno esiste, sì, fratello, l'inferno esiste, però alla fine scavi, troverai che è un inferno, uno strano inferno, no? È un inferno senza fuoco, praticamente, dove alla fine, sì, si sta male perché si è lontano dal Signore, però non è che si sta poi così male, non è che si sta così male all'inferno, Lì poi all'inferno, questi qua, sapete cosa dicono? Ci vanno proprio quelli cattivi, quelli proprio malvagi. Prendi uno Stalin, ti dicono, no? Uno Stalin, O un Hitler, beh, insomma, quelli dai. Quelli ti dicono, no, quelli lì sì, quelli all'inferno ce li vedo quelli lì. Però la gente con una sana morale, la gente gentile, buona, no, ma quelli lì all'inferno, no, quelli non possono andare all'inferno. E allora perché non vanno all'inferno? Non vanno all'inferno perché per la ragione detta prima, perché alla fine si salvano praticamente tramite le loro opere, capito? E quindi li mandano tutti in cielo. Veramente sta strada che porta in cielo è veramente larga, È veramente larga, Cioè, come disse uno scellerato, proprio per andare all'inferno bisogna fare i salti mortali, avete capito? Cioè, proprio, bisogna proprio impegnarsi. Praticamente, uno per andare all'inferno, secondo costoro, si deve impegnare come si è impegnato Hitler e Stalin, per così dire. Avete capito? Insomma, ne devi fare proprio di male, per andare all'inferno, perché se no, altrimenti, tutto in cielo, c'è una strada così, proprio una superstrada c'è, veramente. Non so quante corsie, ma è una strada veramente così larga, veramente. Impressionante. La strada che mena in cielo per queste chiese è veramente larghissima, larghissima. E allora a che serve predicare l'Evangelo? A che serve? Non serve a niente. Perché tanto alla fine l'inferno non esiste. Se esiste, non c'è il fuoco, non si sta così male. E poi alla fine, insomma, dai, uno anche. Eh no, fratelli nel Signore. Gesù ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato. Se non credete che io sono il Cristo, morirete nei vostri peccati. Non importa chi tu sia, eh? Non importa se sei malvagio come Hitler o non sei malvagio come Hitler, se tu non credi che Gesù è il Cristo. Tu te ne andrai in perdizione, sì, tu evangelico che vai a scaldare i banchi o la sedia, nel locale di culto, tu devi essere sicuro di questo. Tu puoi anche pregare, ma tu puoi essere veramente una persona sempre puntuale al locale di culto, puoi essere una persona che si impegna nel sociale, ma se tu non credi nell'Evangelo, tu sei un peccatore come lo era Hitler, Stalin e così via, eh? No, tu sei un peccatore, a prescindere dai peccati che hai commesso, a prescindere proprio, tu sei un peccatore e ti devi ravvedere e credere nell'Evangelo di Cristo Gesù, perché altrimenti quando morirai scenderai nel fuoco dell'inferno. Sicuro questo, è proprio sicuro. Quindi vedete, fratelli nel Signore, questi qua non credono che l'inferno esista. Esiste. In effetti, il fatto che non ne parlano vuol dire che non ci credono. Io qua. Allora, chi crede in una cosa ne parla, capite? Allora, vi faccio un esempio? Vi faccio un esempio. Allora, ma proprio un esempio per farvi capire, no? Come quando uno crede in una cosa, no? Ne parla, va bene? Allora, prendiamo i terrapiattisti, no? I scellerati dei terrapiattisti, quelli che dicono che la Terra è piatta, no? Alla fine loro credono, loro lo dicono, io credo che la Terra è piatta, ma dicono una follia, no? Dicono una follia, però la dicono, eh? Ora ne parlano questi, ma proprio ne parlano del continuo, l'argomento loro preferito, insomma, dove vanno vanno ne parlano, perché per loro, capito? La Terra è piatta, ora voglio dire, ma dico io, se questi qua credono in una menzogna e la proclamano veramente ai quattro venti. Ma se uno crede nella verità, voi non pensate che la proclamerà ai quattro venti? Certo che la proclamerà ai quattro venti, ma se non ne parla, vuol dire che non ci crede. È chiaro, no? E difatti, questi non ci credono poi che l'inferno esiste, perché se ci credessero, ascoltatemi, fratelli, chi crede nell'esistenza dell'inferno, guardate. Io ve lo dico perché appunto sono stato chiamato dal Signore a predicare l'Evangelo ai peccatori. Chi crede che i peccatori, quando muoiono, vanno all'inferno e appunto chi crede che l'inferno è un luogo di tormento dove arde il fuoco, vi posso assicurare che qua ogni qualvolta evangelizza un peccatore e annunzia l'Evangelo e lo mette in guardia dall'inferno. Questi qua non annunziano l'Evangelo e non mettono in guardia dall'inferno. Sono cose collegate, perché per loro l'inferno non esiste, o meglio, è come se non esistesse. Sapete cosa ti dicono? Ah, ma tu terrorizzi le persone in questa maniera! Li terrorizzo, è la verità. Se questi sono terrorizzati dalla verità, la colpa non è la mia, è la loro. Evidentemente sono spaventati i peccatori. Quando sentono parlare delle fiamme dell'inferno, sono spaventati perché la coscienza li accusa. Perché è la parola di Dio che viene predicata giudica i sentimenti e i pensieri del loro cuore. Quindi ben venga questo terrore. Sopra i peccatori. e naturalmente sperando che appunto i peccatori, sentendo annunziare l'Evangelo, si ravvedino, si convertino dalle loro vie malvagie e credano nell'Evangelo. Cioè praticamente ci accusano di essere dei terroristi, avete capito? Oggi predichi l'Evangelo, metti i peccatori in guardia dalla fine che faranno se non credono nell'Evangelo e sei un terrorista! Ma proprio te lo dicono proprio chiaramente, ma tu che terrorizzi le persone! Allora sono in buona compagnia, sono in compagnia di Paolo, di Pietro, tutti terroristi, siamo una banda di terroristi. E difatti, a come ci hanno chiamato a noi? Ah, cellula, com'è che ci hanno chiamato? Ah, cellula di Al-Qaeda, una roba del genere. Ma sapete, poi si sbizzarriscono questi scellerati. Comunque, e poi, naturalmente, ecco, passiamo a un'altra ragione per cui non predicano l'Evangelo, perché non credono che Gesù è risuscitato dai morti. Proprio così. Proprio così, fratello del Signore, proprio così. Sono capace a dirti che Gesù ha sofferto, sono capace, ma notate quando si arriva alla risurrezione di Cristo dai morti, è come quando c'è un blackout, avete presente quando c'è un blackout? Sparisce la luce, la corrente elettrica, si fermano, si blocca tutto, e perché? E perché secondo voi? Perché? Perché non credono che Gesù è risuscitato dai morti. E vi dico un'altra cosa, ci sono quelli che dicono che credono che Gesù è risuscitato, ma state attenti perché in effetti non ci credono, sono un po' come i testimoni di Geova, che dicono che credono nella resurrezione di Gesù, ma poi alla fine, studiando la loro dottrina, ti accorgi che in effetti loro non credono che Gesù è risuscitato. Allora state attenti perché in mezzo alle chiese evangeliche molti non credono che Gesù è risuscitato, anche se dicono che credono nella risurrezione, perché la risurrezione poi la spiegano diciamo in una maniera proprio completamente diversa da come la presenta la Sacra Scrittura. In sostanza, la risurrezione di Gesù la presentano come una sorta di allegoria, capite? Allegoria, o in una maniera che non corrisponde assolutamente alla maniera in cui la presenta la Sacra Scrittura. Quindi state molto attenti, perché ci sono quelli che dicono che Gesù è morto e è risorto, attenzione, ma per quanto riguarda la morte non credono che sia stata una morte espiatoria, e per quanto riguarda la resurrezione non credono che sia stata una resurrezione del suo corpo. Io vi avverto perché queste cose le ho appurate, e badate bene che queste cose avvengono in mezzo alle chiese evangeliche, Quindi non vi sorprendete, fratelli nel Signore, se l'Evangelo non viene annunziato da queste chiese, In queste chiese regna l'incredulità. Stiamo parlando dell'Evangelo, fratelli. Non è che io vi sto parlando del velo, che con tutta l'importanza che ha, non può essere paragonato all'Evangelo, capite? L'insegnamento sul velo è importante, fa parte del consiglio di Dio, ma non è l'Evangelo che va annunziato ai peccatori, Non è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. È un insegnamento che va trasmesso. Quindi stiamo parlando della parola, della buona novella che Gesù ha comandato di predicare ad ogni creatura. Capite? Pensate che quando la buona novella sarà annunziata a tutte le genti, perché deve essere resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Considerate quanto è importante la predicazione dell'Evangelo. Quindi la predicazione dell'Evangelo è fondamentale, fondamentale. Togliete l'Evangelo e non rimane niente. Non rimane niente, fratelli. Se togliete l'Evangelo sparisce la Chiesa, Capite? Infatti dove non c'è l'Evangelo non c'è Chiesa. Perché la Chiesa è l'assemblea dei tirati fuori. Ora, affinché le persone siano tirate fuori dal mondo, hanno bisogno di credere nell'Evangelo. Perché senza l'Evangelo non c'è salvezza. Capite? Per quello è importante la predicazione dell'Evangelo, come naturalmente è importante credere nell'Evangelo. Quindi, fratelli, non meravigliatevi se sentite predicare un altro Evangelo. Perché questi non credono nell'Evangelo. Guardate, io ho creduto, perciò ho parlato. Chi ha creduto nell'Evangelo annunzia l'Evangelo, ma quelli che non ci credono non l'annunziano. E le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, sono piene di persone che non credono nell'Evangelo, a cominciare dai pastori. Per quello non viene annunziato. E che ti vengono ad annunziare, Gesù ti ama, Gesù è la risposta, e così via. Quello è l'Evangelo? No, quello è un altro Evangelo. Capite? E quindi poi alla fine cosa scopri? Che i peggiori nemici delle chiese evangeliche sono dentro le chiese evangeliche, non sono all'esterno. Sono dentro, sono questi increduli travestiti da credenti, e tutti si presentano credenti, no? Come credenti. Pace fratello, tutti i fratelli, no? Ma mettete alla prova gli spiriti, mettete alla prova quelli che si dicono credenti. Ma credenti in che cosa? In chi? Ma fatevelo dire, ma tu in che cosa hai creduto? In chi hai creduto? Fammelo sapere, perché oggi tutti si dicono credenti. Tutti, i musulmani si dicono credenti, i mariani si dicono credenti, i buddisti si dicono credenti, i shintoisti si dicono, tutti credenti si dicono, ma io voglio sapere in chi hai creduto, in che cosa hai creduto. Non accontentatevi della dichiarazione, io sono un credente, e allora dimmi in che cosa hai creduto e in chi hai creduto. Cominciamo da questo. Quindi dovete sapere, fratelli del Signore, che nelle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, regna l'incredulità. Allora, vedete, io una volta pensavo questo, che regnasse, diciamo, solo l'ignoranza. No, adesso all'ignoranza ci devo aggiungere pure l'incredulità. C'è un'incredulità spaventosa, ma attenzione, l'incredulità nell'Evangelo. Sì, sì, proprio così, non credono nell'Evangelo, infatti non lo annunziano. Ah, ti diranno, ma noi non è che possiamo predicare come predicavano gli apostoli. E come dovremmo predicare? E fatemi capire. E come dovremmo predicare? Come predicano i massoni? No, io mi rifiuto di predicare come predicano i massoni e quello che predicano i massoni. Io voglio imitare gli apostoli. Voglio predicare esattamente quello che predicavano gli apostoli. Che ne dicano queste chiese dove regna l'incredulità e l'ignoranza. Sapete, nel corso del tempo si scoprono tante cose. Io ne ho scoperte parecchie. E vi confesso che non avrei mai immaginato un giorno di scoprire tutte queste cose. Ma il Signore mi ha condotto nella sua sapienza, con la sua potenza, mi ha condotto a scoprirle. Mi ha condotto a scoprirle, perché io sono uno che scava. Io metto la trivella e scavo, perché mi metto alla ricerca, faccio investigazioni, perché io voglio capire i perché, perché so che c'è una ragione. Se qualcuno fa una cosa, so che avrà una ragione, come anche so che ci sarà una ragione se uno quella cosa non la fa. E allora io mi sono messo a investigare, a cercare il motivo, i motivi per cui l'Evangelo non viene predicato da tante chiese. Non dico da tutte, perché voi lo sapete, io non è che generalizzo. Da una buona parte, però, da una stragrande maggioranza, sì. E allora poi scavando ho capito, investigando, grazie a Dio, ho capito che cos'è che impedisce a queste chiese di credere nell'Evangelo e quindi di annunziare l'Evangelo. E poi quando ci sentono annunziare l'Evangelo, sapete che cosa dicono? Ma che cosa stai predicando? Sì, sì, rimangono meravigliati, anzi, non meravigliati, scandalizzati. Ma cosa predichi? Come cosa predico? Predico l'Evangelo e ci credo che rimangono meravigliati e scandalizzati. Loro non sanno cos'è l'Evangelo e si dicono credenti, Pensate, ci sono quelli che si dicono credenti senza avere creduto nell'Evangelo. Avete presente come quelli che si dicono nati di nuovo e non sono mai nati di nuovo? In America, per esempio, no? Sono tutti born again, no? Pure i peggiori delinquenti sono born again, perché ormai lì è una parola molto, molto diffusa. Sai, quello lì è un born again, che significa nato di nuovo, no? Poi vai a vedere la sua vita, è tutto tranne che born again quello. Quello è ancora morto nei suoi falli, nei suoi peccati, e lo chiamano born again, cioè nato di nuovo. Mi ricorda i tempi, quando dopo poco tempo che mi convertì, dicevano che Cliff Richard, il cantante Cliff Richard, era nato di nuovo. Se non ricordo male, anche Donna Summer, una famosa cantante negli anni '80, anche quella mi sembra che la presentavano come nata di nuovo. Ma io dicevo, no, poi andavo un po' a vedere queste persone se mostravano, voglio dire, una vita nuova, ma vedevo che la vita non era nuova. Allora dicevo, ma questi qua come fanno a essere dichiarati nati di nuovo? Come fanno a dichiarare di essere nati di nuovo, che questi qui praticamente fanno la vita che hanno fatto sempre? E così ancora oggi, no? Sapete, ogni tanto si sente dire, ah, quello è nato di nuovo, poi vai a vedere, ma quello non è nato di nuovo, quello è morto, ancora morto nei suoi falli, nelle sue trasgressioni. Quindi state molto attenti, fratelli del Signore, a questo. Io ve lo ripeto per l'ennesima volta, non vi fate ingannare dal fatto che usano le stesse parole, perché usano le stesse parole, ma gli danno un altro significato. Ecco perché dovete mettere alla prova, diciamo, coloro che si dicono cristiani. Dovete metterli alla prova, perché appunto ci sono tanti finti cristiani. Dicono di credere, ma non credono. Dicono di annunziare l'Evangelo, ma non annunciano l'Evangelo. Dicono di evangelizzare, ma non evangelizzano. Insomma, fratelli nel Signore, siete voi che appunto dovete mettere poi alla prova coloro che sentite parlare in questa maniera, per rendervi conto chi avete davanti, nel vostro interesse naturalmente, per amore della verità. Ecco dunque perché queste chiese non predicano l'Evangelo di Cristo Gesù. Vigilate, vegliate, fratelli del Signore, pregate, perché i tempi sono malvagi. Oggi ricordatevi, quelli che annunziano l'Evangelo sono visti male, molto male, dalle chiese evangeliche. Sono considerati dei terroristi, sono considerati proprio persone che dividono le chiese, che fanno tanto male alle chiese. Sì, sto parlando appunto di chiese evangeliche che parlano in questi termini nei confronti di coloro che predicano l'Evangelo. E quindi giudicate voi da persone intelligenti quali siete. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.